Hike the trail? Check. Order takeout? Check. Schedule heart checkup? Done. We've all adapted to a new way of living. Keep your healthcare on schedule with Johns Hopkins Medicine, where your health and safety are our highest priorities. We're ready to care for you through virtual and in-person visits across Maryland and the greater Washington region. Your health, our experts, safely caring for you. Schedule your care now. Learn more at hopkinsmedicine.org/safe.
Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio presenta
una trasmissione di nerd.
Buonasera cari ascoltatori e bentornati su Atom Radio e su una trasmissione di nerda. Io sono Winona Raiden dei Bitelloni e questa sera vi farò compagnia parlandovi come sempre di retro gaming. La puntata di questa sera sarà dedicata in particolare a un argomento, ovvero il cyberpunk declinato nella sua versione tie-in. Parlerò di alcuni giochi tratti da film famosi e meno famosi. Appunto, il cyberpunk è un genere che ha avuto grande successo nella letteratura, nel cinema, soprattutto negli anni Ottanta. In realtà possiamo dire che è stato decodificato, nel senso che gli è stato dato un nome appunto intorno agli anni Ottanta, ma in realtà possiamo tornare indietro veramente tantissimo, insomma, nelle prime forme, nelle prime opere che cominciavano a formare questo genere, con tutta la curiosità per il futuro, no? Quindi, il primo gioco di cui vi parlerò questa sera legato a questo argomento è Terminator 2 Judgment Day. Avrei potuto parlarvi del primo, ma il mio capitolo preferito della saga dei Terminator è il 2. Faccio una brevissimissimissimo riassunto nel caso ci fosse qualcuno probabilmente sotto i 15 anni che non ha ancora visto Terminator e non lo conosce. E sei giustificato, però mi aspetto che tu vada a rimediare quanto prima. In Terminator ci sono tutti gli elementi che caratterizzano la fantascienza e il cyberpunk. Quindi androidi, viaggi nel tempo, guerre nucleari, lotte tra macchine e uomini, macchine che sembrano uomini. Insomma, c'è tutto quello che può far impazzire i fan del genere. Di Terminator 2 sono state realizzate più versioni. Il gioco di Terminator 2 uscì nel 1991, realizzato da un team che è un nome, un programma che si chiamava Dementia. Allora, sappiamo che in realtà Dementia vuol dire pazzia, però letto così da noi in italiano, cioè col significato che ha in italiano, fa abbastanza ridere. Ed è fondamentalmente un platform, o comunque un picchiaduro a scorrimento, quindi noi la nostra visuale è di profilo, no? Controlliamo il personaggio, che è ovviamente il T-800, e la cosa interessante è che riprende proprio pari pari tutti gli avvenimenti del film, quindi è proprio come viverlo in prima persona. Si comincia da quando il Terminator si materializza nel parcheggio, dovete andare a procurarvi i vestiti nel bar dei motociclisti, e poi combattere mano a mano con tutti i vari nemici del caso, tra cui ovviamente il perfido T-1000, fino ad arrivare appunto alla conclusione. La particolarità comunque di questo gioco rispetto ai classici platform, praticamente in alto a sinistra nello schermo compare una specie di istruzione che ci dice qual è la cosa che dobbiamo cercare, quindi come se per ogni livello avessimo delle piccole missioni. Per esempio all'inizio, come vi dicevo prima, la missione che compare è proprio quella di entrare nel bar e procurarsi i vestiti. Oppure queste istruzioni che vediamo in alto a sinistra ci tengono sempre aggiornati sul nostro status, o ad esempio quando veniamo colpiti da un nemico ci dice se quella ferita è stata grave, non grave, potenzialmente mortale. Insomma, riprende proprio quella che è un pochino la visuale del Terminator anche nel film, con cui lui effettivamente vede il mondo. Ogni livello, ha anche la missione principale, ma vengono anche segnalate delle piccole missioni secondarie, quindi comunque nonostante si presenti diciamo come un semplice platform e nello svolgimento di fatto lo sia, ha anche queste piccole chicche che arricchiscono un pochino il gameplay. Potete trovare su Sega, Amiga, Commodore, insomma lo potete trovare in diverse declinazioni con delle piccole variazioni del caso. E vi starete chiedendo, gli altri personaggi ci sono tutti, tant'è vero che a un certo punto troveremo anche Sarah Connor che affiancherà poi il Terminator, ed è proprio in onore di Sarah Connor che sentiamo la prima canzone di questa sera, che è Baby's Got a Temper dei Prodigy. Bentornati cari ascoltatori, siamo ancora su Atom Radio e su una trasmissione di Nerd in compagnia di Winona Ryden, che questa sera vi sta facendo un excursus su alcuni videogiochi cyberpunk e in particolare tratti da film inerenti appunto il genere. Abbiamo appena ascoltato i Prodigy, perché chiaramente, come avrete intuito, anche la selezione musicale di questa sera sarà inerente quanto più possibile al genere, in modo da immergerci totalmente in questa atmosfera. Prima abbiamo parlato di Terminator, adesso andiamo invece a cercare qualcosina di più di nicchia. Stiamo parlando del film Nirvana di Gabriele Salvatores, uscito nel 1997. Lo so che qualcuno starà già storcendo il naso dicendo: ah, quella schifezza immonda, come ha osato? Perché purtroppo la fama di questo film è quella di una quasi schifezza. Invece vi dirò che dopo avermi sentito parlare malissimo, cioè sempre come un mezzo flop, una cosa mal riuscita, eccetera, ho deciso comunque di guardarlo e vi dirò che ne sono rimasta invece tutt'altro che delusa. Un po' il contrario di quello che succede quando tutti vi fanno crescere l'hype su qualcosa e poi immancabilmente si rimane delusi. Nirvana era stato anche accompagnato, anzi addirittura preceduto, da un videogioco che si chiama Nirvana X-ROM, che puntava a, diciamo, completare l'esperienza del film. Quindi vedete che in realtà tutti coloro che ci hanno lavorato si erano anche impegnati parecchio. Se il film è stato un pochino sfigato e non accolto più di tanto, il videogioco non è andato meglio. La particolarità, come vi dicevo, è che Nirvana X-ROM precedeva addirittura il film e infatti era uscito nel 1996, laddove il film è uscito nel 97. Il suo problema grosso fu che uscì fondamentalmente fuori tempo, nel senso che viaggiava su Windows 98 e su una versione per l'epoca vecchia di QuickTime, quindi immaginate quanto possa essere vecchia oggi, e quindi, cioè, non aveva senso. È come se oggi facessero uscire, che ne so, un videogioco che va sulla PlayStation 3, per dire. Che poi è anche diverso, perché la console è quella, uno può anche averne 4. Come se cominciassero a fare videogiochi per Windows Vista. Cioè, perché? Perché dovreste farlo? Allora, io capisco che probabilmente intenzione di fare questo, no? Dato che si parla comunque di un mondo di hacker, di persone che sanno smanettare. Non lo so, magari si aspettavano forse di fare una figata, qualcosa che stimolasse la gente a trafficare col computer, a cercare la versione più vecchia, le macchine virtuali, non lo so, magari mi sto facendo un viaggione mentale assurdo. In realtà hanno semplicemente cominciato a lavorare al gioco e poi hanno finito tardi, ormai era bello che vecchio. Come se non bastasse, il gioco è stato anche considerato estremamente difficile. Questa è un'altra di quelle cose con cui io non sono d'accordo. Se non riesco a fare qualcosa, parto sempre dal presupposto che magari sono io che sono nuba, cioè no, non che qualcosa sia troppo difficile, sono stimolata a migliorare, mi punto, cioè proprio viene il pallino di dire: ma come devo fare per riuscire a fare questa cosa? Il fatto sta che comunque Nirvana X-ROM fu reputato fin troppo difficile, innanzitutto perché si apriva con tre domande. Proprio appena iniziato il gioco bisognava rispondere a tre domande che generano tre password. Se non si riesce a rispondere a quelle domande, il gioco fondamentalmente non parte neanche, perché essendo questa sorta di enigma piazzata subito all'inizio, se non riuscite a fare quello non andate da nessuna parte. E anche il resto del gioco si sviluppa in maniera piuttosto complessa, perché sono previste varie parti. Ah, giusto, chiaramente stiamo parlando di un'avventura grafica, bisogna quindi spesso rispondere a domande, risolvere enigmi. E sicuramente è tutt'altro che facile, però ecco, essendo indirizzato a un tipo di pubblico, appunto, immagino appassionato di enigmi, debunkering, hacking, eccetera, mi sarei aspettata che magari suscitasse un po' di curiosità, un pochino di voglia di andare oltre, anziché dire: no, guarda, è troppo difficile, non ce la faccio. Il gioco, tra l'altro, presentava moltissimo materiale, perché erano presenti sia delle scene del film, sia delle scene del film tagliate, quindi comunque nuove per chi lo vedeva, e addirittura parecchio materiale girato apposta per il gioco, quindi per renderlo proprio un'esperienza, come posso dire, integrativa rispetto al film, cioè non semplicemente qualcosa che ne era stato tratto per trasportare il film su un'altra tipologia di media, ma proprio un'opera a parte che va a completarsi col film. Quindi io dico, ragazzi, riscopriamolo tutti insieme. Andiamo a cercarlo su internet, dubito che qualcuno difenderà il copyright di di questo titolo, ma potremmo benissimo mettere la modalità compatibilità e giocarci anche oggi. È arrivato il momento del secondo brano e a questo proposito, per rimanere in tema con tutta, diciamo, la sfortuna che ha circondato questa opera, questo Nirvana, ascoltiamo The Failure Epiphany di Unter Null. E rieccoci nuovamente su una trasmissione di Nerda ospitata da Atom Radio. Siamo addirittura d'arrivo con questa puntata dedicata al tie-in in ambito cyberpunk, quindi videogiochi ispirati a, o comunque tratti da film a tema appunto cyberpunk, fantascienza, eccetera. Concludiamo con un grande classico, ovvero Blade Runner, uno dei capolavori assoluti della fantascienza e di tutto ciò che ruota intorno, e che ha ispirato effettivamente tantissimi videogiochi, alcuni con riferimenti più palesi, che sono quelli di cui andremo a parlare adesso, e che sono due, più tanti altri come The Snatchers, che non sono così, come posso dire, dichiaratamente ispirati a Blade Runner, ma è piuttosto evidente in realtà per chiunque conosca leggermente la storia. Allora, questa sera appunto ho selezionato questi due giochi. Allora, si chiamano entrambi Blade Runner, quindi i riferimenti sono chiari. Il primo è del 1985, uscito su Amstrad, Commodore 64 e ZX Spectrum, quindi tre console di quelle anche un pochino più particolari che magari non sono tra le prime che saltano in mente, insomma. La cosa curiosa è che questo gioco si intitola appunto Blade Runner nonostante non sia stato in realtà realizzato, diciamo, in accordo con chi ha lavorato al film, quindi in realtà non è neanche una branca, come posso dire, ufficiale. E quindi ci si chiede come mai hanno potuto intitolarlo così, semplicemente perché all'epoca non era chiaro chi detenesse il copyright su questo titolo, quindi loro hanno... Loro mi riferisco chiaramente a sviluppatori e soprattutto chi l'ha pubblicato, ovvero la Sierra Group, hanno potuto tranquillamente utilizzare questo nome perché non si sapeva chi è che fosse il detentore. Il gioco è tipicamente d'azione, quindi si rifà soprattutto alla parte di caccia agli androidi, che è poi il motore della storia, posta tra palazzi della metropoli, tra i palazzi della città, con la classica macchina volante che vediamo anche nel film, e la cosa importante è appunto sparare ai replicanti, che qui però si chiamano replidroid, quindi una parola che è un mix tra appunto replicante e androide, e per farlo dovrà necessariamente abbandonare l'auto e lanciarsi in un inseguimento. La particolarità di questo titolo, che secondo me però rischia anche un pochino di diventare un difetto, è la grafica, che è totalmente in bianco e grigio, quindi sembra proprio di giocare comandando dei fantasmini, non so come dirvelo, andate a cercare qualche immagine e ve ne renderete conto da voi, insomma. E secondo me alla lunga rischia anche di diventare fastidioso per gli occhi, ecco. Però, nonostante poi, voglio dire, la palette di colori ci fosse, perché comunque vediamo sullo schermo perennemente anche una sorta di radar, di sonar, che ci indica dove si trovano le nostre prede, tra virgolette, e questo sonar è realizzato a colori, quindi comunque c'era anche la possibilità tranquillamente di farlo colorato. Non so dunque come abbiano fatto questa scelta, forse per volerlo rendere più particolare, però non sempre si rivela una scelta vincente. Nel 1997 arriva invece un secondo videogioco intitolato Blade Runner, da giocare su Microsoft Windows e sviluppato dalla Westwood Studios, questa volta proprio in maniera più ufficiale, quindi appunto con la licenza proprio dei produttori del film. In questo caso la grafica è molto migliore rispetto a quella del gioco precedente, anche solo per il fatto che fossero passati 12 anni, quindi ci stiamo avvicinando al 2000, questo genere di tecnologie, insomma, ha fatto passi da giganti, ma oltre ad aver fatto passi da giganti per l'epoca, rimane comunque una grafica eccezionale anche per oggi, oddio, non eccezionale, ma comunque notevole, insomma, se pensiamo che risale ormai a 21 anni fa, non si nota così tanto che siano passati tutti questi anni, ecco. Cambia anche il gameplay, ci troviamo infatti questa volta davanti a un'avventura grafica che viene pesantemente influenzata dalle scelte che compiamo durante il gioco, e questo lo riscontreremo poi nel finale, poiché ne sono presenti 6 diversi, a cui giungiamo appunto sulla base di quello che abbiamo deciso di fare nelle fasi precedenti del gioco. Quindi questo lo rende anche decisamente longevo, visto che nasce ovviamente la curiosità di scoprire tutti e 6 questi finali e vedere un pochino come si sviluppano anche le varie fasi di gioco in base a ciò che abbiamo fatto in precedenza. Forse prima non mi sono spiegata bene, ma non è semplicemente il finale che cambia, cioè magari io faccio prendo una decisione adesso e poi a fine gioco scopro che questo ha generato un certo finale. No. Proprio tutto lo svolgimento del gioco cambia e prende un andazzo diverso sulla base di ciò che di volta in volta viene scelto. Benché sia appunto un gioco ufficiale legato al film, solo alcuni personaggi sono gli stessi del film, ma ce ne sono anche molti invece decisamente, cioè del tutto nuovi, inventati proprio per questa occasione, mentre invece gli scenari, quindi le ambientazioni eccetera, sono fedelissime alla città piovosa che vediamo in Blade Runner. Ringrazio per essere stati con me anche questa sera, per aver ascoltato i miei sproloqui ancora una volta e spero comunque di avervi dato qualche spunto interessante per le vostre prossime giocate. Vi lascio con una canzone di un gruppo italiano che ormai credo non esista più, che si chiamavano Violent Diva, che facevano appunto una musica decisamente cyberpunk, se vogliamo dire così. Il brano che vi faccio ascoltare è Flammable e scoprirete molto presto come mai l'ho associato a Blade Runner. Ciao e buonanotte.
Replicants are like any other machine.
Change. Come here, come here, come here.
Atom Radio, la tua radioattività musicale. Atom Radio ha presentato
una trasmissione di merda.
Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Powder donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the name your price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The name your price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.
Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film. Powder donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the name your price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The name your price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.